Cari fratelli, che parola il Signore ci dà. Che parola. Io mi chiedo come faranno a fare le omelie oggi. Perché allora non le leggeremo qualcos'altro. Anche vedete come il Signore sa di quello che abbiamo bisogno. E noi abbiamo bisogno di questa parola. Oggi tantissimi poveri che sono nella disperazione e vedono solo buio, io spero che il Signore dia loro di trovare delle chiese che aprono le porte, ecco, questo è il problema, e possano ricevere questa parola che non è parola degli uomini, è parola di Dio, cioè parola che si compie, che si fa carne, già adesso si fa carne. Si fa carne in mezzo a noi, se abbiamo ascoltato. E si fa carne perché questa parola si concretizza nel corpo e sangue di Cristo, al quale saremo tutti invitati a prendere, a mangiare. È una cosa incredibile, impressionante, quello che il Signore ci sta preparando adesso, un banchetto. Dice un salmo, troppo forte la parola di Dio, veramente vi auguro di poterla vedere realizzata e di raccontarla ai vostri figli. Alla Linda Maria, raccontargli questa parola. Hanno scavato davanti a me una fossa, ma sono loro che vi sono caduti. Questa parola io l'ho vista realizzata molte volte. E dice: prepari per me una mensa in faccia ai miei nemici. E questa è l'Eucaristia. In faccia ai tuoi nemici. Chi sono i tuoi nemici? Quelli che i nemici sono i menzogneri, quelli che ti preparano dei trabocchetti, che ti scrutano per distruggerti. Allora guardate che parola, adesso la prendiamo così, altro che quarta dose, quinta dose, questa è una parola che se non abbiamo un cuore contrito, un cuore piccolo, da bambini, non so come reagiamo, lo shock anafilattico di questa parola. Perché dice, prima parola, Geremia, profeta Geremia: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Stiamo facendo il corso per fidanzati, no? E qualche anno fa ho chiamato, c'era una coppia che avevano, si erano separati, sono stati 2 anni separati, loro poi dopo il terno ai vicende si sono rimessi insieme. Ho detto: vabbè, qui è come quando ti ritirano la patente, dovete tornare al corso. E sono venuti loro un po' attempati, gli ho detto: sono state dietro, silenzio dietro. Allora sentivamo un po' perché ti sposi in chiesa, e tutti raccontavano un po' le loro, e allora facevano questi: ma che carini, ma poverini, ma senti che dicono questi, non sanno cosa li aspetta. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè, perché noi ci siamo ridotti così? Ma perché abbiamo allontanato il nostro cuore dal Signore e abbiamo posto nella nostra carne il sostegno, il fondamento? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma non soltanto, scusate fratelli, non so se qualcuno di voi ha esercitato il suo diritto al voto, ma io penso che abbiamo tutti preso delle trombate paurose, delle sbadilate in faccia, ma non è solo quello, ma confida nell'uomo, quando abbiamo confidato in noi stessi, illudendoci di avere noi la capacità di salvarci. Guardate che questo è una delle eresie più perniciose nella storia della Chiesa, che si chiama pelagianesimo, per cui uno dice: ma io ce la faccio da sola, io non ho bisogno di Cristo. Io non ho bisogno di Cristo, in mille modi l'abbiamo detto, anche andando in parrocchia, impegnandosi, facendo i cristiani engagé, quelli impegnati, quelli che dicono: oh, ma quello lì, quello lì. Quello lì è quello che quando viene in oratorio vuol vedere il Green Pass, il cristiano impegnato. Allontanando il suo cuore dal Signore E cosa succede a chi fa così? Sentite, guardate la nostra storia, Sarà come un tamarisco nella steppa. Il tamarisco è una pianta che non c'è neanche una foglia, è piena di spine, brutta. Sarà come un tamarisco nella steppa. Non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Noi siamo noi. Siamo noi. Ma non vi rendete conto dell'aridità che c'è in mezzo a noi? Sono 2 anni che le povere mamme sono in chat per cercare di capire come gestire i bambini. Per via del... come si chiamano questi blocchi per andare a scuola? Non riesco a entrare dentro questa dinamica io. Cioè, quello che noi stiamo subendo, prima di tutto il resto, prima... è perché noi abbiamo rifiutato il Signore della nostra vita. Quando io ai bambini di Borgo Trebbia dico che non dobbiamo avere paura del diavolo, non perché il diavolo non esiste, ma perché il diavolo è una merda. E noi cosa facciamo al diavolo? Ve l'ho insegnato. Dimmelo. Avete paura di dire parola? Come? Dica. Com'è? Dimmelo forte. Bravo Francesco. Oh. Al diavolo, Pietro, il diavolo gli caghiamo in testa. No, ma è così. È così. Ma non è che lo dico io che sono pazzo, io sono anche pazzo. Ma San Francesco Saverio, ve l'ho già raccontato, c'erano i bambini che avevano paura, dicono, noi vorremmo diventare cristiani, ma là sulla collina ci sono gli idoli quelli brutti, così, no? I mostri con cui venite allevati fin da bambini, tutti i mostri, in caso sempre mostri, cose brutte. A feste di Sanremo dei mostri. Quindi avevano paura. Allora San Francesco ogni tanto realizzava la gita del catechismo, li portava su dalle statue, i bambini da una parte, le bambine dall'altra per evidenti problemi, e diceva adesso fate la pipì sulle statue. E dopo aver esercitato le giuste... deiezioni, diceva, è successo qualcosa? Niente, quindi non esistono, non hanno potere. Ma quando il male acquista potere? Quando noi gli diamo lo spazio, quando noi allontaniamo la parte buona della nostra vita, la parte che ci permette di vivere, il soffio vitale, e ci consegniamo alle cose del mondo. E allora vedete perché questa domenica c'è questo Vangelo. Guardate questo Vangelo qui, è sconvolgente questa domenica. Non l'ho mica scritto io, Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Qualcuno diceva, nelle interpretazioni un po' stupide, ma questo qui è l'oppio dei popoli. Così loro pensano che poi domani c'è la ricompensa. Sì, ma ragazzi, qui siamo passati dall'oppio dei popoli alla cocaina. Altro che droga. Questo nostro amico un po' autistico che partecipa all'Eucaristia in modo più serio di come molti di voi partecipano, come delle mummie, così. Poi esce e dice, cosa ha detto maestra? Almeno lui partecipa. E adesso perché non lo può fare, ma altrimenti quando deve fare la comunione mi dà di quei baci che mi strangola in due. Beati voi, semplici, perché vostro è il regno dei cieli. Noi ci abbiamo il distanziamento. Hanno fatto una riunione oggi qui in parrocchia, gente di altra razza. Erano tutti uno di qua, uno di là. Ho detto, ma cosa fate? Andate in giro col metro, se avete qui. Sto distante, non mi toccare. Beati voi poveri, beati voi che avete fame, beati voi che ora piangete. Guardate, io non ci tengo assolutamente, io voglio scomparire, voglio ritirarmi in un monastero di clausura, non vedere nessuno, ma purtroppo non è possibile in questo tempo. E questa settimana io avrò ricevuto centinaia di telefonate, di lettere, di persone che mi hanno inondato, riempito il cuore di lacrime, di dolore. Di dolore, c'è un dolore enorme in questa nostra povera martoriata nazione, se si può dire così, di esclusi. E adesso ve la devo proprio dire questa parola qui, eh. Ma chi sono questi qui che sono odiati? Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame. Ma fratelli, chi sono oggi? Chi sono? Certo, nella storia della Chiesa, quante volte i cristiani infami, ma quanti uomini, perché hanno creduto, perché qui dice, e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Chi è il Figlio dell'uomo? È colui che è venuto a dare all'uomo la dignità, per cui gli schiavi sono diventati figli di Dio, capito? I carcerati hanno trovato la loro dignità nell'esperienza del perdono dei peccati in Gesù Cristo. Allora di chi si parla? Di chi a un certo punto, di fronte alla sua coscienza, ha preso una posizione? E nessuno può prendersi il diritto di andare contro la coscienza di una persona, neanche il Papa. La coscienza è sacra. Io che sono prete, se viene uno a confessarsi, non posso entrare nella sua coscienza, posso stare fuori. Se lui si apre, io accolgo, io devo dare solo il perdono. Capite? Okay. Ma come si può pensare? Come è potuto entrare nella Chiesa questa mentalità assurda? Mi ha scritto un papà della diocesi di Pavia, ho tutti i documenti, posso fare dei libri io, e mi dice, mio figlio, gruppo del dopo cresima, non si è vaccinato, è andato in parrocchia. A catechismo può andare, ma se il gruppo dell'opocresima si ferma per mangiare la pizza, lui deve andare a casa. Che roba! C'è da dar fuoco alla Chiesa. Saranno rase al suolo. Perché una cosa del genere grida vendetta al cospetto di Dio? Ma come? Accogliamo tutti! Accogliamo tutti! E poi escludiamo qualcuno, ma in base a quale teoria? E se una regola è ingiusta, non va rispettata. Ma stiamo scherzando. Con quale, sapete che uno ha detto, chi sono io per giudicare? Benissimo. Con quale, come posso io giudicare un ragazzo che già a 13 anni ha fatto una scelta controcorrente per cui ha rifiutato di giocare a calcio, non fa... Per la sua coscienza. Io conosco ragazzi che mi dicono con molta profondità di giudizio certe scelte. Rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Perché cosa vuol dire? Che cos'è questo gesto? Noi dobbiamo pregare per i fratelli che hanno avuto il coraggio di resistere. Qualcuno non l'ha potuto fare altrimenti, qualcuno non sapeva come pagare il mutuo, è stato messo contro il muro. Non possiamo giudicare nessuno, io non mi permetto di giudicare nessuno. Rispetto la coscienza di tutti e dobbiamo rispettare la coscienza di tutti. Perché questa divisione, chi la vuole? Il demonio. Il demonio ci vuole divisi nelle famiglie, il marito e moglie sono divisi su questa cosa. Non può essere possibile. Dobbiamo guardare oltre, siamo stati inondati, è come stato uno tsunami che ci ha devastati, per cui ci stiamo un attimo riprendendo, ma una cosa è certa, ci hanno fregato una volta ma non ci fregano più. Non sarà più possibile che ci chiudano le chiese per impedirci l'Eucaristia, mai più, mai più, e non ci provano. Non ci provano perché qualcheduno si è ribellato. In questa parrocchia abbiamo fatto così. E rendo grazie a Dio che mi ha dato questo onore di sostenere il governo con una multa di 280 euro perché abbiamo fatto, se paghi prima paghi meno. Te la pago, a morto de fame. Cari fratelli, l'applauso è per il Signore che ci dia questa libertà di essere figli di Dio. Però state attenti, c'è un secondo passaggio, stiamo attenti. Ma guai a voi ricchi. Questo guai è maledetti, guai vuol dire siate maledetti. Stiamo attenti, perché forse i ricchi siamo anche noi, eh? Guai a voi ricchi, che avete già ricevuto la vostra consolazione. Ah, così siamo liberi per andare a fare quel che vogliamo, possiamo andare al cinema. Da soli, i cinema sono vuoti, non c'è nessuno. Guai a voi che ora siete sazi, guai a voi che ora ridete. Cioè questa parola è una parola forte, fratelli miei. E di che cosa mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente una cosa, che di fronte alle prove della vita noi non possiamo chiuderci dentro il nostro cerchio, quando sono contento io, quando ho risolto i miei problemi, anche perché è stato dimostrato, fratelli miei, che i problemi non si risolvono. Chi aveva la ricetta magica non si è realizzata, come dicevano loro. Quindi permane la questione fondamentale è se la vita finisce al cimitero, perché certe posizioni, prima di avere conseguenze a livello sociale, prima sono spirituali. Cioè il discorso è questo: io in questo momento posso rischiare la mia pelle perché credo nella vita eterna, credo nella risurrezione della carne, lo dice qui la lettera ai Corinzi. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Cioè se la Chiesa diventa il luogo del distanziamento e di tutto il resto, non serve a niente, siamo da compiangere più degli altri, perché gli altri almeno la domenica si vanno a fare i cavoli loro, non vengono a rompersi le scatole sulla panca della Chiesa. Ma noi siamo qui per la fede in Gesù Cristo, che ha vinto la morte e che ci chiama a testimoniare con la vita che non finisce al cimitero. Questa è la testimonianza della Chiesa. Per questo i cristiani non devono avere paura di vivere la vita così come ci viene data, certo, con tutti gli accorgimenti. Allora concludo, mi è venuto in mente in questa Eucaristia l'episodio del pubblicano e di Lazzaro, del ricco e pulone di Lazzaro. Sapete la storia? C'era un ricco che mangiava, beveva, mai aveva visto il povero Lazzaro davanti alla porta di casa sua. Cosa succede, fratelli miei? Che qui un vaccino, cinque vaccini, alla fine al cimitero ci andiamo tutti. Il ricco e pulone è andato al cimitero insieme al povero Lazzaro e sono andati dove c'è un giudizio. E allora, mentre il ricco se ne stava all'inferno, il povero era nel seno di Abramo. Ora, il Vangelo dice una cosa. C'è un problema, fratelli miei, all'inferno non c'è acqua, c'è una grande aridità, per cui il ricco e pulone dice, Abramo manda il povero Lazzaro a intingere un dito nell'acqua, che mi dia una goccia d'acqua perché io qui sto morendo nell'aridità. E Abramo dice, caro ricco, tu nella vita hai avuto le tue grazie e il povero Lazzaro le sue difficoltà, ora lui è qui e tu sei lì, oltretutto da noi a voi c'è un grande abisso, non si può passare, devi rimanere lì, non c'è acqua, senza acqua, basta, venite lì. Allora lui dice, ti prego, manda allora a Lazzaro che vada a dire ai miei fratelli che si convertano, perché faranno una fine orribile. Allora dice Abramo, è inutile che uno risorga dai morti, perché loro non ci crederanno. Guardate, questa è una parola terribile. Terribile. Allora, fratelli miei, se l'abbiamo ricevuta è perché abbiamo bisogno di ricominciare a costruire un modo nuovo di vivere le relazioni. Allora, io spero che il dragone sia sconfitto, che le forze del cielo sconfiggano questo drago che vuole distruggere e che questa cosa cessi. Ma se non dovesse cessare, noi dobbiamo diventare capaci di avere uno sguardo per aiutare i fratelli senza umiliarli. Già ve l'ho detto, se siete a conoscenza lo sapete benissimo, c'è uno che non riceve lo stipendio da 3 mesi, si fa semplicissimo, si prende una busta, così facciamo girare il denaro liquido, mica quello lì che non esiste, nelle cassette, nelle lettere, mettete una busta segreta, che lo sa solo il Signore, e quella ci servirà a sconto dei nostri peccati, si chiama carità. Aiutiamo a dare una goccia d'acqua ai nostri fratelli. Poi, siccome di acqua ne abbiamo bisogno, che è la benedizione, che è la misericordia di Dio, siccome io sono stufato che le nostre acquasantiere sono secche, da ieri sera abbiamo aperto le acquasantiere. In che modo? Abbiamo messo i dispenser, ragazzi, una genialità. Abbiamo messo i dispenser che erano per il gel, l'abbiamo tolto il gel, ci abbiamo messo l'acqua benedetta, di modo che non posso venire a dire che qui siamo degli untori. Voi appoggiate delicatamente la mano sotto l'ugello, viene giù uno sguassarone, però... ne viene giù. Però credo che ne abbiamo proprio bisogno di acqua in questo periodo, capito? Quindi è un piccolo segno, ma grande, grande. Ci hanno prosciugato le acque sentiere, noi le riempiamo in modo intelligente. E perché possiate avere questa consolazione della benedizione che vi accompagna. Oltretutto quest'acqua che ci ricorda il battesimo con il quale adesso battezzeremo Linda Maria.